Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Anche noi, come l'autore della lettera prima Timoteo fa, rivolgendosi verso i ricchi, confessiamo le nostre false confidenze, la nostra poca fede nel Dio che provvede giorno per giorno alla nostra vita.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo, al capitolo 6, versetti dal 17 al termine. A quelli che sono ricchi in questo mondo ordina di non essere orgogliosi, di non porre la speranza nella instabilità delle ricchezze, ma in Dio, che tutto ciò ci dà con abbondanza perché possiamo goderne. Facciamo del bene, facciano del bene, si arricchiscano di opere buone, siano pronti a dare e a condividere. Così si metteranno da parte un buon capitale per il futuro, per acquistarsi la vita vera. O Timoteo, custodisci ciò che ti è stato affidato. Evita le chiacchiere vuote e perverse e le obiezioni della falsa scienza. Taluni, per averla seguita, hanno deviato dalla fede. La grazia sia con voi. Parola di Dio.
Tutti fanno notare che al versetti 15 e 16 la dossologia che abbiamo trovato poteva concludere o doveva essere la conclusione, ma ci sono i versetti che troviamo oggi, al versetto 17, 20, 21, che riprendono ancora una parola, un'esortazione a Timoteo che deve rivolgere ai ricchi e poi di nuovo una esortazione a Timoteo stesso a conservare il buon deposito della fede. Si fa notare un andamento non tanto lineare della lettera con tutti i problemi connessi, le interpretazioni, però forse si deve anche dire che avendo mantenuto questa non linearità, così come è entrata nel canone della lettera, questi ultimi versetti occupano anche un posto un po' particolare. Un posto particolare questi versetti lo trovano nella lettera, questi versetti che riguardano una parola verso i ricchi.
Ma forse faccio una lettura così molto facile, molto semplice, cioè questo invito del versetto 14: ti ordino di conservare senza macchia e in modo irreprensibile il comandamento fino alla manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo, eccetera, quello che si dice di Dio. E mi sembrava, appunto, come si era sottolineato sabato, questa tendenza escatologica spingesse proprio verso i beni futuri, le ricchezze, il possesso delle ricchezze eterne, e quindi questo invito a non attaccarsi, di non essere orgogliosi, appunto rivolto ai ricchi ma rivolto poi a tutti, di non porre la speranza nell'instabilità delle ricchezze ma in Dio, che tutto ci dà in abbondanza perché possiamo goderne, e quindi questo fare il bene, fare le opere buone, che sono appunto le opere anche che hai elencato prima, ci mettono appunto nella direzione giusta. Pensate alle cose di Dio, dice San Pietro, e non a quelle della terra, alle cose del cielo.
L'indicazione su i ricchi tiene anche questa parola su Dio, che dice tutto ci dà con abbondanza perché ne possiamo godere. Questa mi sembra una parola estremamente positiva, larga, sull'intenzione di Dio rispetto ai beni, eppure va appunto insieme a questa indicazione a non essere superbi e non attaccarsi sulle ricchezze che ingannano. Quindi i beni in sé il Signore vuole che ne godiamo, questo è anche quell'insegnamento così evidente in Coelet, quando diceva 5:17, e questo concluso, vedendo tutte le vanità del mondo, della vita, è meglio mangiare bene e bere e godere dei beni di ogni fatica sotto il sole nei pochi giorni di vita che Dio ci dà. È questa la sua sorte. Ogni uomo a cui Dio concede ricchezze e beni ha anche facoltà di goderli e prendersene la sua parte e di godere delle sue fatiche. Anche questo è dono di Dio. E però poi concludeva anche che tutto il senso della vita è conclusione del discorso: temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo per l'uomo è tutto. Insomma, questa visione di una vita nel timore di Dio, sotto la sua mano provvidente, mi sembra che sia un discorso di sapienza che viene ancora qua sottolineato, e che diventa, per chi i beni ce li ha, per chi ha questa grazia di Dio, un'esortazione a condividerli. Questo tante volte l'abbiamo sentito, come veramente chi ha i beni, il suo compito è quello di essere generosi, di essere di metterli a parte degli altri, e questo forse è anche appunto un'indicazione complessiva, perché poi alla fine Timoteo custodisce il deposito, il testo ritorna su di lui, insomma, in una certa accezione mi sembra anche lui abbia questa necessità di condividere, di stare attento, di custodire quello che ha ricevuto e di farne parte.
Alla fine appunto questo custodisci ciò che ti è stato affidato ed evita le chiacchiere, riprendi ciò che hai detto all'inizio, evita le favole. E anche io pensavo la custodia, proprio perché non venga dissipato questo, la custodia della bocca, quindi evitare, e proprio perché non venga dissipato questo deposito che gli è stato affidato.
Mi sembra che queste poche righe finali riassuma un po' tutto il contenuto della lettera, che è l'opposizione tra vera fede e falsa scienza, vera fede, falsa scienza, vero comportamento seguendo il comandamento di Dio è falso comportamento, affidandosi alle cose del mondo, all'avidità del denaro, l'orgoglio, insomma, è sempre questo. Ma quello che a me ha colpito in tutta la lettera è quanto scarna sia la presenta, quanto semplice presenta la vera dottrina, il vero deposito. In pochi punti mi sembra l'autore della lettera definisce con chiarezza, ecco, questa Un punto è al primo capitolo, al versetto 15, dove dice: questa parola è degna di fede e di essere accolta da tutti. Due punti. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali sono io. Questa è la vera dottrina, questo è il fondamento, ecco, di tutto. E poi lo ripete al capitolo secondo, dove dice, parlando di Dio, questa è una cosa bella, il cospetto di Dio, nostro Salvatore, anche Dio Padre viene chiamato nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Uno solo infatti è Dio, e uno solo anche il mediatore tra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù, che ha dato se stesso in riscatto per tutti. Questa testimonianza egli l'ha data nei tempi stabiliti. Questo è ancora una volta. Poi il terzo punto, dove si dilunga un po' di più, è sempre nel capitolo secondo, al versetto 15, quando dice: non vi è alcun dubbio che grande è il mistero della vera religiosità. Questo è il deposito vero, il vero deposito. Egli fu manifestato in carne umana, riconosciuto giusto nello spirito, fu visto dagli angeli, annunciato tra le genti, fu creduto nel mondo ed elevato nella gloria. È sempre questa incarnazione di Gesù per la salvezza degli uomini. Ha dato se stesso in riscatto per tutti. A questo è legato il suo comandamento, che è quello di essere come lui e di comportarsi come lui è. E poi ancora qui, in questa ultima riga, dice che allontanandosi da questo, all'inizio aveva detto molti hanno fatto naufragio nella fede, molti si sono sviati, e anche qui taluni, per non avere seguito questa ortodossia, si può dire, e questa ortoprassi, tutte e due le cose, hanno deviato dalla fede. Mi sembra proprio un riassunto, ma molto, mi sembra che di Gesù ci offre un'immagine molto semplice, molto stringata, ecco, dalla quale questa è il vero deposito da conservare.
Un minuto per dire che, forse il tempo è scaduto, per dire che queste raccomandazioni, ordini che Timoteo deve dare, tra queste raccomandazioni ci sono pochi precetti negativi e molto più positivi. In realtà dice: non essere orgogliosi, non riporre la speranza sull'incertezza delle ricchezze, e poi comincia ma di riporre la propria speranza in Dio, di fare del bene, di arricchirsi di opere buone, di essere pronti a dare, di essere generosi. Ma questa è la via della fede: riporre la propria speranza in Dio e agire di conseguenza. È la via della fede e della spoliazione. E questo riassume perfettamente il contenuto, appunto, della lettera.
Beh, si potrebbe anche vedere come alla fine sembra che appunto l'attenzione che Timoteo deve avere verso queste false dottrine, eterodossie e insegnamenti sia legato qui, e forse anche al capitolo precedente, sempre quando parla dei falsi maestri approfittatori della religione, si è legato sempre un po' a coloro che sono ricchi, sono questi di cui che hanno che corrono questo rischio. E questa è una prima considerazione. La seconda considerazione che va fatta, dunque, nelle comunità di, qui troviamo anche in altri esempi, ci sono realtà anche contrastanti e che appunto rendono difficile la vita, ma è proprio una sfida. Ci sono anche i ricchi nelle comunità, ci sono gli schiavi, ci sono anche i ricchi. E perché è stato ricordato quel testo, Gesù salvatore di tutti gli uomini? Questo è il punto: Gesù è la salvezza di tutti gli uomini e non è escluso nessuno. L'altro giorno ero in una parrocchia a Bologna a presentare i salmi, insomma si è parlato delle beatitudini, beati poveri, ma sono beati poveri in spirito e non tanto. C'è stata tutta una discussione dove la confusione ancora si vede lì, che in quelle parole non c'è tanto la salvezza offerta a tutti, ma una considerazione particolare sulla povertà. I poveri in spirito non sono i ricchi che sono poveri in spirito e che possono essere ricchi. C'è una distinzione, però ci sono tutti. C'è anche i ricchi, ci sono anche i ricchi. E qui si trova nelle parole di oggi una parola molto concreta e molto bella, insomma. Il loro rischio è quello di essere orgogliosi, dice il greco di ipsilofronin, di stimarsi al di sopra, di sentirsi al di sopra. Ebbene, l'indicazione è invece di non porre la speranza nell'instabilità delle ricchezze, e che mostra che questo orgoglio, come traducono le Bibbie, nasce e si può combattere, c'è un'indicazione per i ricchi: non pongano la speranza nell'instabilità delle ricchezze, ma in Dio. E poi c'è l'indicazione successiva al versetto 18: facciano del bene, è molto concreta. Utilizzino dunque, sono salvi perché Gesù vuole salvi tutti, rientrano anche loro, ma facciano del bene, utilizzino le ricchezze nel modo giusto per farsi dei tesori, dice, no? Si arricchiscano di opere buone e siano pronti a dare e a condividere, così metteranno da parte un buon capitale per il futuro, per acquistarsi la vita eterna. Non vuol dire che per loro non è destinata la vita eterna, perché non l'hanno già acquisita, perché col battesimo la si acquisisce. Ma come in tutte le esortazioni, alla fine l'esortazione è quella di sempre: il dono della salvezza ti è stato dato, ma devi lasciare che esso porti frutto nella tua vita. Questo è il senso, anche per acquistarti la vita eterna, non per dire siete al di fuori della vita eterna, ma è un'esortazione a accogliere la vita eterna sempre più. E a me sembra molto, molto concreto e molto bello. Insomma, i ricchi ci sono, troviamo anche in Giacomo, troviamo in altri testi, ci sono, ma l'esortazione per loro è quella di appunto fare del bene, arricchirsi di opere buone, pronti a dare e a condividere. Questa è l'esortazione, è molto bella, è molto concreta. E poi l'ultima parola, insomma, l'esortazione a Timoteo stesso a conservare ciò che gli è stato affidato, e questa è il vero deposito, il deposito, ciò che ci è stato affidato attraverso quello che è stato ricevuto e che attraverso i testimoni poi riporta alla parola stessa di Gesù, e che si oppone alle chiacchiere vuote e perverse e la falsa scienza. Alla fine è il buon deposito che è capace, sono le parole, l'insegnamento, buon deposito poi alla fine è l'insegnamento di Gesù, che davvero è capace di portare la conversione, di fare le buone opere e di porsi di rimanere nella via della salvezza che si è acquisita attraverso la fede in Gesù il battesimo, ma bisogna mantenersi in quella via. Il buon deposito, questo è la fede, l'insegnamento di Gesù che lo può permettere, non tanto le false dottrine, forse qui c'è un riferimento anche alle eresie, ma comunque le false dottrine, che queste non lo possono ottenere.